per quest'oggi nessun discorso analitico, nessun particolare discorso su quello che sta accadendo negli ultimi giorni, cioè l'inasprirsi ancora della guerra dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele in Iran, con l'immagine ancora di centinaia di morti, in questo caso anche bambine. Ed è difficile trovare le parole per riempire uno spazio anche radiofonico come questo, quando il mondo sembra presentare così tante atrocità. Molto spesso il commentario che viene immediato, anche pieno di sdegno, che descrive la rabbia, a volte forse si deve arrendere anche a un po' di pudore. E devo dire la verità, in questi giorni, pensando alla trasmissione da fare in quest'oggi, non mi è venuto altro se non affonire. Ecco che purtroppo, davanti ai fatti del mondo e anche la maniera in cui oggi vengono veicolati attraverso i social network come un contenuto come gli altri, quindi quelle storie per esempio di Instagram sulla guerra, sui corpi massacrati, dalle macerie, dalle bombe, dalle pallottole, magari segue la storia su Sanremo. Ecco, c'è un pudore che mi ha colto e mi sono chiesta quale fosse la maniera migliore per raccontare la guerra, non sicuramente addentrarsi nelle analisi politiche, né fare un commento, sebbene sul solco di quello che si fa di solito da questi microfoni, sebbene ragionato, sebbene abbastanza lucido, perché talvolta le parole, se ripetute per l'ennesima volta, sembrano non avere più efficacia. Quindi trovare linguaggi alti anche per descrivere le atrocità, non lasciarla soprattutto a quel mezzo che è l'immagine, che talvolta quello che veicola non è consapevolezza, ma è solamente un modo per rimanere sempre più assuefatti rispetto a quello che accade. Ecco che forse una parola altra, che non è la parola del logos, che non è la parola del discorso, potrebbe rendere forse in qualche maniera il periodo che stiamo vivendo. La parola poetica non è certamente una parola immediata, è una parola difficile, è una parola evocativa che evoca in qualche modo il sentimento. E mi è venuto in mente che all'interno di tutta la letteratura poetica che si è occupata in qualche modo di prendere posizione contro la guerra, c'è sicuramente un esempio luminoso che a me piace molto, che è quello di Bertolt Brecht. Lo chiamiamo così in italiano, non stiamo lì a vedere qual è la sua pronuncia tedesca esatta, che sarebbe Brecht, perché dagli anni 20 in poi, nel susseguirsi di quella che sono stati i bagliori rivoluzionari degli anni 20 e poi dal 33 l'inizio del nazifascismo e poi la guerra, la sua poetica si è sviluppata in maniera da raccontare anche i cambiamenti all'interno della società tedesca e non solo, dell'avvicinarsi della guerra e come piano piano abbia impattato nella coscienza collettiva. Sebbene sia marxista, per lui non c'è nessun risparmio rispetto alla coscienza individuale. Sa bene che le persone, al di là del fatto che siano sfruttate, ingannate, hanno una responsabilità specifica anche quando sono costrette in condizioni terribili dalla vita materiale che la guerra porta anche all'interno del fronte tedesco, nel fronte interno. Giusto due nozioni di base di chi è Bertolt Brecht prima di addentrarci nelle letture. Nasce ad Augusta nel 1898. Augusta è una delle prime città del capitalismo industriale europeo. Sin dal 500 attraverso il capitale finanziario, ma anche attraverso la manifattura nei secoli successivi, una città che diventa presto ricca da famiglie borghesi che hanno costruito l'industrialismo europeo. E lui appartiene però a una piccola famiglia della piccola borghesia che si era arricchita da poco. Lui è un poeta, un drammaturgo, un teorico dell'arte, un saggista, sicuramente una persona ispirata al racconto della vita come un d'urgenza, come un tentativo di recidere le catene di una società che vide molto presto passare appunto dei bagliori rivoluzionari fino alle ombre più terribili della guerra. E anche poi nel post secondo conflitto mondiale non dismise certo il suo acuto sguardo. Abbiamo fatto quindi una selezione di poesie che raccontano quello che è il suo sguardo lungo circa 15 anni, dagli anni 20 fino agli anni 40 della guerra vera e propria, per mostrare la bellezza e soprattutto l'idea più forte che questo poeta aveva riguardo all'esposizione dell'arte, non un'arte sicuramente fine a se stessa. Ecco che quindi partiremo con la lettura di alcune poesie che sono tratte da delle raccolte che si chiamano Destini proletari e Lotta di classe, che sono stati pubblicati intorno al 1927, proprio nel periodo della Repubblica di Weimar, per poi arrivare piano piano a quello che sarà poi l'elezione del nazifascismo e a tutto il decorso che ebbe in Germania. L'opera Destini proletari e anche Lotta di classe nasce come una raccolta di prose narrative che mettono in scena figure marginali come lavoratori, disoccupati, uomini e donne segnati dalla precarietà materiale e anche dall'instabilità politica degli allora gruppi rivoluzionari, quelli degli anni 20, sia tra di loro che nei confronti di chi fece scelte partitiche. Questa sarà una tematica che comunque non sarà mai esplicita completamente, ma che ogni tanto emerge in Brecht. Molte di queste trame poi prendono forma di poesia e nel suo impianto tematico per la condizione proletaria che esce fuori dal campo dell'analisi sociale diventa in qualche modo una poesia, non una poesia che richiama al sentimentalismo, ma una poesia che cerca di descrivere il campo dell'analisi sociale, del proletariato, come un'esperienza esistenziale collettiva, un po' un universale umano diventa il lavoratore sfruttato. E il destino, perché la raccolta principale si chiama appunto Destini proletari, che è evocato nel titolo, non è un principio metafisico immutabile da tragedia greca, perché viene inteso come il prodotto di rapporti economici e strutture di potere che determinano la possibilità di vita dei soggetti e quindi condizionati da scelte specifiche. È un titolo che evoca la coercizione dei rapporti di dominio, la loro forza pari quasi a quella di una sorte a cui però non ci si deve mai arrendere per rimanere lucidi, umani, saldi. Quindi c'è sempre l'idea che rispetto a tutto quello che si racconta nella vita quotidiana dei proletari attraverso i suoi versi ci sia la possibilità di opporsi, che sia necessaria e che divida l'umanità tra chi piano piano si lascia risucchiare l'anima e chi invece continua a guardare con uno sguardo lucido quello che accade. Quindi, sebbene l'identità stessa sia plasmata dalle condizioni materiali, come vorrebbe un po' un marxismo ortodosso, non si tratta mai per Brecht di una poetica romantica, deterministica, come era forse tipico di qualche decennio prima nel racconto della povertà, ma si configura come effetto storico, quindi potenzialmente trasformabili, per cui il ruolo della letteratura, della sua letteratura militante, è imprescindibile. Fu un ispiratore di tante altre figure del mondo della letteratura. Adesso mi viene in mente Furio Jesi, che disse di Brecht che era appunto un demistificatore, cioè uno smascheratore della macchina mitologica tedesca. Poi andremo anche a leggere delle poesie di Fortini, proprio ispirate da Brecht stesso. Quindi in Destini proletari lo stile si distingue per una sobrietà tagliente e per una costruzione narrativa che però evita l'immedesimazione emotiva totale che era un po' tipica delle poetiche precedenti. Perché Brecht, nella sua idea di teatro epico, ha sviluppato un metodo che chiamava effetto di straniamento, che serviva a evitare l'immedesimazione solo emotiva, che per lui sortiva effetti psicologici di inesorabilità delle cose narrate. Invece per lui servivano tutta una serie di messe in scena poetiche, perché alla fine le sue poesie sembrano un po' un teatro, sembra di averle davanti le scene, e queste poesie servono a far maturare un giudizio critico e consapevole della realtà sociale e delle ingiustizie, ma non con una pedagogia semplice, ma mettendo in scena quello che è la quotidianità vera e propria delle persone. Ecco perché abbiamo davanti una scrittura scarna, talvolta volutamente fredda, proprio per cercare di allontanare da una partecipazione solo sentimentale, ma che illumini in qualche modo la ragione e che faccia vedere quello che accade realmente all'interno della società. Sarà infatti questo fil rouge, questa sua postura etica, che caratterizzerà anche il successivo teatro epico, dove l'arte non deve offrire nessun tipo di consolazione, ma produrre una distanza, anche un'interrogazione, una consapevolezza. E per lui tutto questo era una responsabilità dell'intellettuale, la responsabilità principale dell'intellettuale, quando ancora c'era un lavoro di intelletto ancora onesto, potremmo dire. Ecco che dunque partiamo con la prima poesia, che è tratta da Destini proletari, come vi anticipavo, e che appunto mette in scena queste contraddizioni e queste maniere di guardare la società attraverso la poesia, che devono aprire, far aprire gli occhi. Si parla della Germania negli anni 20 e negli anni 30, ma la condizione raccontata delle persone nel periodo dell'avvicinarsi della guerra di Brecht è ancora valida.
Da Destini proletari. Quelli che stanno in alto si sono riuniti in una stanza. Uomo della strada, lascia ogni speranza. I governi firmano patti di non aggressione. Uomo qualsiasi, firma il tuo testamento.
Questa è una poesia molto breve, da Destini proletari, però è già quella che indica l'andamento di Brecht, perché in queste poche frasi fa vedere effettivamente come le parole che vengono pronunciate, soprattutto patto di non aggressione, poi siano esattamente il contrario di quello che avverrà e che segneranno gioco forza il testamento e la morte della persona qualsiasi che crede anche a queste menzogne che vengono raccontate dal potere. Quando ero piccolo andavo a scuola e imparai a distinguere il mio e il tuo. E quando tutto avevo imparato, non mi pareva che fosse tutto. La mattina ero senza colazione, mentre altri avevano da mangiare. E così imparai ancora tutto sull'essenza del nemico di classe. E imparai il perché e il per come il mondo è diviso da una fossa che resta fra noi, perché dall'alto verso il basso cade la pioggia.
E mi dicevano: diventerai come noi se farai il bravo. Ma io pensavo, se sono la loro pecora, non diverrò mai un macellaio. E vidi più d'uno di noi che per loro batté il marciapiede, e se gli capitò la medesima sorte che a me e a te, si sorprese. Ma io non mi meravigliai. Per tempo vidi come stanno le cose con loro. È verso il basso e non verso l'alto che la pioggia scorre.
Allora udì battere il tamburo e tutti dicevano queste parole: adesso dobbiamo fare la guerra per un posticino al sole. E voci rauche ci promisero di tirarci l'azzurro giù dal cielo, e capoccia bene pasciuti gridavano: non siate vigliacchi in questo momento. E noi ci credemmo. È questione di ore, poi avremo questa cosa e quella, ma la pioggia di nuovo fluì verso il basso e noi per 4 anni divorammo l'erba.
E una volta ad un tratto si disse: ora facciamo la Repubblica e ognuno sarà uguale all'altro, magro o grasso che sia. E chi era esausto per fame non era mai stato così pieno di speranza. Ma chi era sazio di mangiare come loro era pure pieno di speranza. E io dissi: qualcosa non quadra. E dal dubbio ero tutto turbato. Qualcosa non quadra se la pioggia deve scorrere verso l'alto.
Ci diedero delle schede per votare. Noi le armi consegnammo. Ci diedero una promessa. Noi i fucili che avevamo. Sentimmo dire: loro che la sanno lunga ci avrebbero aiutato adesso. Noi dovevamo andare al lavoro, loro avrebbero fatto il resto. Allora mi lasciai smuovere di nuovo e come volevano rimasi calmo e pensai: da parte della pioggia è bello che voglia scorrere verso l'alto.
E subito dopo sentii dire che ora tutto era sistemato. Se noi sopportiamo il male minore, quello più grosso ci era risparmiato. E noi mandammo giù il prete Bruning perché al suo posto non ci fosse Papen. E noi mandammo giù lo Junker Papen perché se no era il turno di Schleicher. E il prete passò la consegna allo Junker e lo Junker la passò al generale. E la pioggia andava verso il basso o fu uno scorrere colossale.
Mentre noi giravamo con le schede elettorali, loro intanto chiudevano le fabbriche. Che noi dormissimo davanti ad un ufficio di collocamento o che fossimo dietro a farci timbrare i certificati, loro non si preoccupavano di noi. Sentivamo parole d'ordine come queste: state calmi, aspettate ancora un po'. Quanto è più grande la crisi, tanto più grande sarà la ripresa. E io dicevo ai miei compagni: così parla il nemico di classe. Quando parla di epoca buona, è della sua che intende parlare. La pioggia non scorrerà mai verso l'alto, perché d'un tratto scopre di volerci bene. Tutto quello che si può fare, chissà quando, è smettere di piovere, e cioè quando il sole risplende.
Un giorno dietro nuove bandiere li vidi marciare, e molti dei nostri dicevano: non c'è più un nemico di classe. Allora vidi alla loro testa grugni che già mi erano noti, e udii nel vecchio tono da sergente ringhiare le loro voci. E tra feste e bandiere la pioggia notte e giorno scorreva tacita e la poteva sentire chiunque si fosse trovato per strada.
Si esercitavano con impegno a sparare e parlavano di nemico a voce alta e indicavano fieri al di là del confine ed era a noi che si pensava, poiché noi e loro siamo nemici in una guerra che se io vinco tu perdi, perché loro vivono di noi e crepano se non siamo più i loro servi. E questo è anche il motivo per il quale la vostra meraviglia è fuori di luogo. Se si scagliano su di noi, come la pioggia si scaglia sopra il suolo.
E chi di noi crepava di fame è caduto in una battaglia, e chi di noi è morto l'hanno ammazzato e basta. Lo hanno preso con i loro soldati, chi non gli piaceva la fame, gli hanno sfondato la mascella a chi ha chiesto il pane. Adesso gli danno la caccia, chi pane promisero, a chi ha detto la verità lo portano nella cassa di zinco. E quello che ha creduto a quel che dicevano, che fossero suoi amici, quello lì era quello che aspettava che l'acqua scorresse verso l'alto.
Perché qualunque cosa ci dicano, noi siamo nemici di classe. Chi di noi non ha osato lottare, si è condannato a morire di fame. Tamburino, noi siamo nemici di classe. Questo non lo scopre il rullo del tamburo. Industriale, generale Juncker, il nostro nemico sei tu. È un problema che non si rimanda, non si sistema un bel niente. Verso l'alto non scorre l'acqua e neppure lo si pretende.
L'imbianchino in bianchi, se crede, non ci nasconderà le fessure. Uno resta e uno deve cedere il passo, o io o te, uno dei due. E qualsiasi cosa io impari, l'ABC non deve cambiare. Non avrò mai niente in comune con il nemico di classe. La parola che ci unisce non la si potrà mai trovare. Dall'alto in basso la pioggia fluisce e tu sei il mio nemico di classe.
Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda.
Sul mare e sulla terra Marcondi ronderà. Sul mare e sulla terra chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata Marcondi ronderò. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro vero, ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa, buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, Marcondiro vero, l'aeroplano vola, Marcondiro
se getterà la bomba, Marcondiro ondero, se getterà la bomba, chi ci salverà?
Chi salva l'aviatore che non lo farà, chi salva l'aviatore che la bomba getterà?
La bomba è già caduta, Marcondiro ondero, la bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondiro ondero, siamo belli, siamo brutti, Marcondiro ondero.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondiro ondero, ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondiro ondero, non potremo più giocare, Marcondiro ondero.
E voi a divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondiro ondero, la terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più.
Non è una vera e propria poesia quella che abbiamo appena ascoltato, ma lo è anche se cantata. Si tratta di Girotondo di Fabrizio De André del 1968, tratta dall'album Tutti morimmo a stento, che racconta in forma di filastrocca di Nenia l'incedere della guerra e il canto di questi bambini. E continuiamo invece con il nostro Brecht, perché molto presto, negli anni 30, finì all'indice nel libro nero di Hitler e quindi fu costretto ad scappare prima in Svizzera, poi in Francia, poi in Danimarca, poi in Svezia, dove scrisse altre raccolte di poesia, scrisse anche le sue principali opere teatrali, probabilmente in questo periodo di esilio. E una delle principali raccolte si chiama L'imbianchino e la guerra, scritto appunto in questi anni di fuga dalla Germania, e si colloca appunto nel contesto storico del rafforzarsi del nazionalsocialismo e anche dell'avvicinarsi del secondo conflitto mondiale. Questa è una poetica che rafforza quell'idea già raccontata nelle sue poesie precedenti, cioè di figure umili e del quotidiano, che hanno il compito di rivelare l'atrocità e anche le contraddizioni della storia, essendo appunto lui marxista, ribadiamolo. E l'imbianchino è principalmente Hitler, che viene raccontato come tale perché cerca di imbiancare la casa tedesca non solamente con la cultura ariana, ma anche, diciamo così, per gettare una mitologia falsa, oltre che imbianchino è ironico anche perché Hitler aveva in gioventù delle passioni verso l'alto, verso l'arte, e quindi a volte Hitler è questo imbianchino, ma a volte l'imbianchino è un semplice lavoratore o anche il muratore. Sono queste figure proletarie che si confrontano nella poesia di Brecht con la realtà della guerra, assumendo quindi un valore allegorico. Il lavoro manuale che è apparentemente neutro e distante dalle decisioni politiche, emerge piano piano nella sua poesia come qualcosa che non è irrilevante quando la società tutta viene mobilitata verso la guerra. E anche il lavoratore delle più umili origini che compie i lavori che sembrerebbero più distanti dalla responsabilità bellica viene progressivamente risucchiato nel vortice della violenza collettiva. E quindi l'imbianchino diventa questa figura emblematica di questa soggettività, insieme al muratore, che oscilla tra l'adattamento e la presa di coscienza. E però Brecht gli dà una possibilità di scelta, e tutta l'idea che sottende alle sue poesie è quella di mostrare il fatto di essere ingannati e di poter dire di no, perché la guerra non è né un evento eroico o inevitabile, ma è appunto una costruzione del potere, una costruzione storica frutto di decisioni di politici e industriali che fanno subire a chi sta in basso e che piano piano chi purtroppo è in quella posizione si convince della bontà anche della guerra. Uno dei topos, infatti, della letteratura brechtiana è quella sì delle manipolazioni ideologiche, ma fino a un certo punto, perché a un certo punto entra in scena la responsabilità individuale. Però ecco che l'uomo comune, il proletario, il lavoratore rappresenta il punto di vista ideale per Brecht, perché mostra su due binari sia come il conflitto bellico penetri nella vita quotidiana, purtroppo trasformando anche il gesto ordinario del lavoratore, il continuare ad andare al lavoro, lo stare zitto, l'accontentarsi sempre di più, in un gesto involontariamente o forse volontariamente complice, a cui però si può opporre il gesto della resistenza.
Da L'imbianchino e la guerra, nei tempi oscuri. Non si dirà quando il noce si scuoteva nel vento, ma quando l'imbianchino calpestava i lavoratori. Non si dirà quando il bambino faceva saltare il ciottolo piatto sulla rapida del fiume, ma quando si preparavano le grandi guerre. Non si dirà quando la donna entrò nella stanza, ma quando le grandi potenze si allearono contro i lavoratori. Tuttavia non si dirà i tempi erano scuri, ma perché i loro poeti hanno taciuto?
Davvero bella questa poesia, e adesso andiamo a sentirci anche qualche teatrante che legge Brecht, soprattutto una delle sue più famose, proprio tratta da una di queste raccolte che si chiama A chi esita. Andiamo a ascoltarcela nella lettura di Luigi Maria Carsanico. Buon ascolto.
Dici, per noi va male. Il buio cresce, le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso una apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa errato ora, falso di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi. O contare sulla buona sorte. Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua.
E questa era A chi esita, una delle poesie appunto più famose secondo la lettura di Luigi Maria Corsanico, una di quelle poesie che appunto interrogano su proprio il vociare, sui discorsi fatti, tant'è che Brecht con un verso lucidissimo si chiede come sia possibile che le parole anche di chi criticava una certa politica e la guerra siano finite poi per essere risucchiate dal nemico, utilizzate. E a chi ci si può rivolgere in questo momento in cui anche i vecchi alleati, anche la classe dei lavoratori sembra rivolgersi verso la guerra? Ecco che nella sincerità intellettuale di questo autore, di questo poeta, di questo drammaturgo ci sono delle domande, e forse dovrebbero essere le stesse che ci poniamo anche noi per vedere se le nostre parole sono veramente efficaci, nonostante continuiamo a proferirle senza nessun effetto. Se c'è qualcosa che al di là delle retoriche che utilizziamo anche noi contro la guerra, forse c'è da guardare anche il fatto che non siamo realmente così arrabbiati, perché mentre in Pakistan, appena è scoppiata la guerra in Iran, sono scoppiate delle rivolte vere e proprie, degli attacchi, noi siamo comodamente a casa. Forse questa retorica un po' è stanca e necessiterebbe anche un po' di un lavaggio della coscienza per capire qual è il vero sentimento che abbiamo in questo periodo storico in cui un certo tetto sta crollando. Era un tetto terribile, era un tetto garantito da un certo ordine di sfruttamento, ma sta crollando facendo molte vittime, moltiplicando le guerre. Gli stati che un tempo garantivano il benessere qui a discapito magari di altri paesi, ora stanno seminando il terrore ovunque, anche nell'Europa stessa. Ecco che forse bisognerebbe un attimo anche fermarsi, quella famosa afonia di cui si parlava all'inizio non è tanto per fare un passo indietro, ma semplicemente per capire se le nostre parole poi coincidono effettivamente con quello che stiamo provando o se stiamo proferendo delle filastrocche che non significano più nulla. Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto. Ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente. Vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto. Ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto. Può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare.
L'acquirente. Sono una vecchia donna. Quando la Germania si fu risvegliata, i sussidi vennero ridotti. I miei figli ogni tanto mi davano qualche spicciolo, ma io non potevo comprare quasi più niente. I primi tempi andavo più di rado nei negozi, dove prima compravo ogni giorno. Ma un giorno riflettei, in seguito ritornai di nuovo ogni giorno dal fornaio e dall'erbivendola, da vecchia cliente. Sceglievo con cura tra i commestibili, non prendevo più cose di prima, ma neppure di meno. Aggiungevo al pane i panini, i porri al cavolo, e solo quando si faceva la somma io traevo un sospiro. Frugavo con le mie dita rigide nel borsellino e confessavo, scuotendo la testa, che i soldi non mi bastavano a pagare quelle poche cose. e scuotendo la testa uscivo dal negozio sotto gli occhi di tutti i clienti. Dicevo a me stessa: se tutti noi che non possediamo niente non ci facciamo più vivi dove sono in mostra le cose da mangiare, si potrebbe pensare che non abbiamo bisogno di niente. Ma se noi ci veniamo e non possiamo comprare niente, si sa come stanno le cose.
Questa è una poesia che, sebbene non parli direttamente della guerra, delle bombe, della necessità della mobilitazione dei carro armati, è forse quella più potente, e anche qua immediatamente ci mette davanti una scena di teatro, e mostra anche qual è l'ideale di Brecht, perché appunto non bisogna rinunciare ai propri bisogni principali. Ed ecco che mette in scena una vecchia donna che va a fare la spesa come al solito, e come al solito decide di prendere esattamente le stesse cose per dire che l'umanità non si può diminuire, perché è una delle cose che capita durante la guerra, sia dal punto di vista, diciamo così, spirituale, che dal punto di vista materiale, quella di ridursi, di accontentarsi sempre, sempre di più, e invece mostrare che non ci si deve accontentare e scendere sotto la soglia di ciò che si pensa essere una decenza, che sia materiale e che sia umana. Ecco che forse da queste latitudini sembra che questa storia, soprattutto perché parla in questo caso di alimentari, non ci riguarda. Ma se pensiamo a come sono cambiati anche, ai noi, i consumi negli ultimi anni, vediamo che tutto ciò che un tempo era vita adesso sicuramente è merce. Ma proprio perché si è entrati in una dinamica di guerra oramai, soprattutto nelle fasce di popolazione che hanno di meno, si è rinunciato addirittura a curarsi, perché la sanità pubblica oramai in Italia non funziona più, non c'è più la sanità privata, però ecco che c'è il mondo delle merci, quelle più inutili in sostituzione, che siano trucchi, cose inutili comprate su quelli che sono oramai le piattaforme d'acquisto globali che vengono dalla Cina. Ed ecco che quella sì che è una diminuzione, perché un tempo quello che poteva essere avere o doversi procurare qualcosa di utile è diventato diminuirsi, non avere più l'accesso a quelli che sono i beni di fascia superiore, che non sono sicuramente le cazzatine che si possono comprare online. C'è una rinuncia totale a questi, che sono purtroppo delle merci, perché viviamo in una società mercificata. C'è un abbandono totale, e quindi invece abbiamo il proliferare di merci inutili, da unghie finte a ciglia finte a scarpe di ogni tipo, 30-40 paia. Ecco che è una maniera anche lì di ridursi. Tutto quello che serviva un tempo per avere una vita magari un po' dignitosa, avere una qualità, se così vogliamo chiamarla, si è appiattita su una diminuzione, che non è più il rinunciare magari al pane, ma è rinunciare magari a un'idea di costruire la propria vita così come si vuole, arresi all'infinito delle merci inutili che invece ci vengono messe davanti per 2 o 3 euro, e completamente incantati da questo mondo, da questa fantasmagoria delle merci inutili, continuiamo ad andare avanti pensando che non ci succeda niente. Poi se magari accade una malattia o qualcosa del genere, non sappiamo che cosa fare, non abbiamo nessun posto per cui andare a protestare, in cui andare a protestare, né abbiamo i soldi per pagarcelo privatamente. Ecco che Brecht, sebbene in un tempo diverso, ci parla di tutto questo. Ai posteri, davvero vivo in tempi bui. La parola innocente è stolta, Una fronte distesa vuol dire insensibilità. Chi ride, la notizia atroce non l'ha ancora ricevuta. Quali tempi sono questi, quando discorrere d'alberi è quasi un delitto, perché su troppe stragi comporta silenzio, e l'uomo che ora attraversa tranquillo la via, mai più potranno raggiungerlo dunque gli amici che sono nell'angoscia? È vero, ancora mi guadagno da vivere, ma credetemi, è appena un caso. Nulla di quel che faccio mi autorizza a sfamarmi. Per caso mi risparmiano. Basta che giri il vento, sono perduto. Mangia e bevi, mi dicono, e sii contento di averne. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangio a chi ha fame lo strappo e manca a chi ha sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure mangio e bevo. Vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza, lasciare le contese del mondo e il tempo breve senza tema scorrere, spogliarsi di violenza, saper bene e per male, non soddisfare i desideri, anzi dimenticarli, dicono, è saggezza. Tutto questo io non posso, davvero vivo in tempi bui.
Nelle città venne al tempo del disordine, quando la fame regnava. Tra gli uomini venne al tempo delle rivolte e mi ribellai insieme a loro. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Il mio pane lo mangiai tra le battaglie. Per dormire mi stesi in mezzo agli assassini. Feci all'amore senza badarci e la natura la guardai con impazienza. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Al mio tempo le strade si perdevano nella palude. La parola mi tradiva al carnefice, poco era mio potere, ma i potenti posavano più sicuri senza di me. O lo speravo. Così il tempo passò, che sulla terra m'era stato dato. Le forze erano misere, la meta era molto remota. La si poteva scorgere chiaramente, seppure anche per me quasi inattingibile. Così il tempo passò, che sulla terra m'era stato dato.
Voi che sarete emersi dai gorghi, dove fummo travolti, pensate, quando parlate delle vostre debolezze, anche nei tempi bui, cui voi siete scampati. Andammo noi più spesso cambiando paese che scarpe, attraversando le guerre di classi, disperati, quando solo ingiustizia c'era e nessuna rivolta. Eppure lo sappiamo, anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso, anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Oh, noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poté essere gentili, ma voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza.
Non sono ingiusto, ma nemmeno coraggioso. Oggi mi hanno fatto vedere il loro mondo. Ho visto solo il dito, tutto insanguinato. Allora in fretta ho detto che era di mio gusto. Sopra la testa un manganello, davanti a me il mondo. Mi sono soffermato tutto il giorno a osservare. Ho visto che i macellai sanno scannare e alla domanda «ti piace?» ho risposto «sì, mi piace». Da allora ho detto sì a tutti, meglio vile che morto, solo per non cadere in quelle mani. Ho approvato ciò che approvare non si deve. Ho visto il latifondista speculare sul grano e gente macilenta levarsi il cappello in sua presenza. Circondato da cervelli fini, ho detto a voce alta: forse è un po' caro, ma senza dubbio è buono. E quegli imprenditori? Gliene basta uno su tre e lo sfruttano a dovere. Ai non selezionati ho detto: quelli dovete supplicare, di economia io non capisco un H. Ho visto i loro militari. Progettavano guerre di conquista, ma per vigliaccheria nessuno li fermava. Sono sceso dal marciapiede e ho detto, temendo il peggio, giù il cappello! Quelli sono geni della tecnica! I deputati all'affamato elettore assicurano che tutto andrà a gonfie vele. Io li considero buoni oratori. Dico, non hanno mentito, no, si sono sbagliati. Ho visto gli agenti, rosi dalla muffa, muovono un'enorme ruota a tingi liquame. Per un salario da fame pestano e prendono a pedate. Propongo che gli si aumentino le paghe. Non se ne abbiano a male i poliziotti, sia a loro che ai signori in tribunale porgo uno straccio per le mani insanguinate. Voglio che sappiano, non li rinnego. nemmeno i giudici che difendono la proprietà e sotto il tavolo nascondono la scarpa sporca di sangue. Voglio, poiché non posso, offendere, ma se non lo faccio non so quello che faccio. Dico, i signori non si possono corrompere a osservare la legge e amministrare la giustizia, mai e con nessuna cifra. Chiedo, questa cos'è se non incorruttibilità? E a qualche passo da me vedo dei teppisti pestare bambini, donne, anziani, ma poi mi accorgo, hanno i manganelli e capisco che teppisti certo non sono. La polizia che lotta con la povertà per evitare che la miseria ci sommerga è molto indaffarata. Se dai furti mi protegge, per lei do anche la camicia. Avendo dimostrato ormai che sono inoffensivo, spero di essere trattato con indulgenza se mi schiero con loro che sui giornali pubblicano le loro atrocità. Con i giornalisti, usando il sangue delle vittime, scribacchiano. Non sono stati gli assassini. Vi porgo le pagine fresche di stampa e dico, il loro stile però è buono. Leggetele. Il poeta ci fa leggere la sua montagna incantata. Ciò che per soldi dice, lo dice con perizia. Ciò che gratis tace, la verità sarebbe stata. Vi dico, quell'uomo è cieco e non corrotto. Quel mercante là che implora i passanti, sono io a puzzare, non il mio pesce. Quello non mangia certo pesce marcio. Devo tenerlo buono, chissà che non mi venda. E al tizio pustoloso che con soldi rubati si compra una ragazza, stringo la mano, con cautela ma anche con calore, gli sono grato, in fondo la mantiene. Dei medici che come i pescatori il pesce piccolino abbandonano l'ammalato bisognoso, non posso fare a meno, inerme, mi abbandono in sala operatoria. Gli ingegneri costruiscono la catena di montaggio che agli operai sottrae ogni linfa vitale, li ammiro per il trionfo della tecnica. A commuovermi profondamente è la vittoria dello spirito. Ho visto gli insegnanti, poveri bastonachiappe, educano i bambini a loro immagine. Sono stipendiati dallo Stato, altrimenti morirebbero di fame. Che nessuno me li tocchi! E vedo bambini. A 14 anni sembra che ne abbiano 6, ma parlano come vecchi. Dico, le cose stanno così. Ma alla muta domanda sul perché rispondo, non lo so. I professori con belle parole giustificano le azioni dei loro committenti, parlano di crisi economica, non di omicidio, però non me la sento di condannarli in toto. La scienza, fonte di sapere sempre nuovo, perfetto per aumentare i nostri guai, sia venerata come la nostra religione, fonte di ignoranza, a sua volta venerata. Non aggiungo altro. Voglio bene ai preti. In guerre e carneficine tengono alta la fede nel divino amore e nella provvidenza. Non dimenticheremo mai quel che hanno fatto. Ho visto il mondo lodare gli strozzini e Dio, sentito la fame urlare, dateci qualcosa, dateci qualcosa. Ho visto grasse dita levarsi verso il cielo e allora dico, avanti, lassù qualcosa troverete. Si dice che taluni clinocefali, usciti tempo or sono dall'abis di George Grosch, l'amico, siano in procinto di sgozzare l'intera umanità. Il progetto ha tutta la mia approvazione. Ho visto gli assassini e anche le vittime. E privo solo di coraggio, ma non di pietà, ho visto gli assassini scegliere le vittime e ho esclamato, lo approvo nel modo più assoluto. Ecco, vedo avanzare in fila i macellai. Vorrei gridare, fermatevi. Ma poi, sapendo degli sbirri con le orecchie tese, urlo a piena voce, Heil! Nemica di miseria e abiezione, la mia arte ormai ha perso ogni suo slancio, ma il sudiciume del vostro sudicio mondo non esiste, questo lo so, senza la mia approvazione.
E questa era la bellissima ballata sull'approvazione del mondo letta da Caterpillar. E in chiusura andiamo a leggere un messaggio che ci dice che è fondamentale il disarmo interno e il dialogo per evitare i conflitti in famiglia, sul lavoro, con le amicizie. E viva la pace tra i popoli, un messaggio di internazionalismo che ci sta sempre. E poi naturalmente anche le ispirazioni di Brecht, sperando che non continuino a rimanere anche per i poeti del futuro contro la guerra.
Sì, adesso leggiamo questa lirica di Franco Fortini, della raccolta Traducendo Brecht prima del 1959-61, è una lirica con una parafrasi molto semplice, ma diciamo parte da una situazione, un temporale, forse questo commento dovremmo farlo dopo, ma la introduciamo lo stesso, e quindi una situazione, un temporale, ma diciamo che si percepisce già una tensione molto forte che si sposta sul traduttore. Quindi cosa significa tradurre per Fortini? Significa riportare alla luce un orrore in qualche modo, cioè tutto il male che Brecht legge nella storia e nel processo di civilizzazione, che è un processo di violenza, di oppressione e di sfruttamento. Da qui dunque la difficoltà di tradurre, che diventa poi un interrogarsi, no, sull'esperienza umana. Infatti scrivi la stessa cosa di Odia all'interno del componimento, e le parole di Brecht, che per Fortini inizialmente erano cemento e vetro, diventano poi morte. Cioè la voce di Brecht si trasforma in una voce inattuale, perché i tempi sono cambiati, gli oppressi e gli oppressori vivono tranquilli, e questa circostanza, diciamo, provoca un certo smarrimento. La leggiamo.
Sì.
Un grande temporale per tutto il pomeriggio si è attorcigliato sui tetti, prima di rompere i lampi, acqua. Fissavo versi di cemento e di vetro, dove erano grida e piaghe murate e membra anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando ora i tegoli battagliati, ora la pagina secca, ascoltavo morire la parola d'un poeta o mutarsi in altra, non per noi più, voce. Gli oppressi sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli parlano nei telefoni, l'odio è cortese, io stesso credo di non sapere più di chi è la colpa. Scrivimi, dico, odia chi con dolcezza guida il niente. Gli uomini e le donne che con te si accompagnano e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome. Il temporale è sparito con enfasi. La natura, per imitare le battaglie, è troppo debole. La poesia non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.
Bellissima questa poesia di Fortini, devo dire che mette in scena, come anche tu anticipavi, il suo ruolo stesso, no? E forse anche in qualche modo l'insufficienza a volte della poesia brechtiana nell'interrogare se stessi. Quindi penso che sia il giusto completamento di questa puntata, che ha cercato di non parlare della guerra parlando della guerra attraverso i versi, come l'universale di distruzione che purtroppo semina morte, sfruttamento e cieli tetri da troppo tempo, specialmente le guerre moderne.